Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Distogliendosi da questa e prendendomi la mano destra, disse: Polibio, è un glorioso momento, è vero, ma non so come, io ho paura. E già vedo il momento in cui un altro darà lo stesso ordine contro la nostra patria. Certo, non è facile pronunciare una frase che abbia più forza e intelligenza di questa. Infatti, riuscire, nel momento del proprio più grande trionfo e della sventura dei nemici, ad acquistare consapevolezza della propria condizione e della situazione contraria, e insomma avere ben presente nelle circostanze favorevoli l'instabilità della sorte, è proprio di un uomo grande e perfetto, e in una parola, degno di essere ricordato.
Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra, un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, come al solito, qui con me c'è Costantino, ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Allora, oggi ricominciamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero abbiamo lasciato una Cartagine sconfitta dopo la Seconda Guerra Punica, ma che comunque ha lasciato, direi, più di una ferita aperta a Roma comunque.
Ma sì, un po' sì. Va detto che un po' di feritine ci sono.
Sicuramente non è stata una cosa, diciamo, presa alla leggera, anche perché, come abbiamo visto la volta scorsa, il piano di Annibale per la conquista dell'Italia, nonostante ovviamente poi alla fine fosse fallito, comunque era ben congeniato e aveva avuto comunque un impatto abbastanza grande proprio sull'organizzazione dello Stato romano. In particolare abbiamo già parlato della sua capacità, insomma, molto elevata di colpire gli alleati più filati di Roma, ma anche di risvegliare allo stesso tempo, insomma, gli istinti più combattivi dei suoi nemici più antichi, i soliti Sanniti e Bruzzi, no? Che sempre, diciamo, non vedono l'ora in ogni occasione.
Beh, non avevano digerito la sconfitta, cioè i nipoti non avevano digerito la sconfitta dei nonni.
No, è probabile, insomma. Però ovviamente Roma, come dire, poi a un certo punto presenta il conto a queste persone. Si inizia ovviamente con la punizione di Capua, che era, come abbiamo visto l'altra volta, quella che era stata un po', diciamo, convinta dai cartaginesi che quando tutto sarebbe finito sarebbe stata la nuova Roma, no? Il più grande astro nascente delle città della Campania. Roma, insomma, non la prende tanto bene quando finisce la guerra e riporta un po' alla realtà a Capua.
Volevi essere la nuova Roma? Adesso sarai distrutta dalla vecchia.
Beh, insomma, più o meno, tant'è che viene, diciamo, privata del suo autogoverno, la giustizia viene amministrata adesso da dei prefetti di Roma, quindi, insomma,
certo.
Il suo ruolo viene parecchio ridimensionato e tanti territori, non solo in Campania in realtà, ma in generale un po' tutto il Mezzogiorno, che come abbiamo visto era stato, diciamo, sotto l'influenza di Roma in un momento, diciamo, secondario, molti territori, insomma, vengono addirittura confiscati. In alcuni di questi territori vengono fatte nuove colonie, mentre in altri, diciamo, per essere utilizzati poi viene richiesto addirittura un tributo, insomma, abbastanza forte, cosa che causa anche, insomma, delle conseguenze economiche piuttosto pesanti, tanto che comunque c'è una generale crisi in quest'epoca dell'agricoltura, diciamo, viene anche incentivato un certo di modello di lavoro e di coltivazione che viene basata sugli schiavi. Questo perché? Perché comunque a seguito delle guerre i territori vengono fortemente colpiti, ma non solo proprio in termini materiali, quindi banalmente campi che vengono incendiati e cose di questo tipo, ma anche proprio di soldati che sono morti, comunque tante persone sono morte e non possono più andare a coltivare. Da qui l'idea economica, no? Di dire usiamo di più gli schiavi, che comunque hanno il vantaggio che possono essere ricomprati facilmente, è un po' cinico da dire, però ovviamente così
basta
era.
Basta fare una nuova guerra.
Eh beh sì, possono essere, insomma, rimpiazzati, ma allo stesso tempo non ci vanno in guerra, quindi non possono morire e possono continuare a coltivare i campi quando insomma, anche durante le guerre. Cosa che piano piano porta all'affermarsi di un modello diverso economico, che è quello che poi avrà molta fortuna, che è quello delle ville, cioè delle tenute, che oggi ce le immaginiamo un po' simili a delle fattorie, che in pratica dove ci sono degli schiavi creano dei prodotti che poi il proprietario delle terre va a rivendere nei mercati, diciamo, cittadini. Quindi insomma non solo un cambiamento politico ma anche proprio un cambiamento economico abbastanza importante. Quindi a seguito di questo vediamo una Roma abbastanza colpita, ma che come al solito già in un certo senso pianifica, no? La sua ripresa,
certo, assolutamente,
e che piano piano sa adattarsi e riprendersi, l'abbiamo visto più volte nel nostro racconto. Annibale che fine fa? L'altra volta non ne abbiamo tanto parlato,
no,
ma
abbiamo finito con la sua sconfitta,
ma esatto, ma in questa fase magari lo riprenderemo e vedremo un po' che fine farà. Diciamo, nel frattempo cominciamo ad anticipare che lui si rifugia da un altro nemico futuro di Roma, lo possiamo dire, cioè da Antioco III in Siria, e come vedremo insomma li rincontrerà i romani, no?
Beh sì, sì. Beh, in tutto questo dobbiamo parlare anche dell'altra personalità che abbiamo, no?
Ah certo, gli Scipioni che sono diventati eroi di Roma e saranno assolutamente i protagonisti,
la
no?
La battaglia di Zama aveva palesemente elevato Scipione alla gloria massima, Publio, tanto che il Senato e il popolo innanzitutto gli dedicano un trionfo come non si era mai visto, e soprattutto coniano per lui un cognomen molto particolare, ovvero quello con cui poi noi lo conosciamo, ovvero Africanus, l'africano. Certo. Era la prima volta che un generale romano veniva insignito di un cognomen dato dal luogo geografico che aveva visto le sue imprese. Questa cosa nel tempo poi viene, invece va di moda, nel senso che
certo,
molti, cioè gli imperatori proprio tutti, bastava una minima vittoria, no, e prendevano il posto, però lui è il primo. E questo ovviamente da un lato aveva dato a lui e a tutto il suo partito un grande potere, proprio tutta la sua fazione, gli Scipioni diciamo, dall'altro invece aveva attirato l'invidia e il risentimento da parte di tutto il partito avverso, che era chiaramente minacciato dal potere che avevano accumulato.
La gente non è mai contenta.
Assolutamente no, assolutamente no. René Ferretti ha ragione. In questo partito diciamo ci sono due aree diverse. Da una c'è gli altri aristocratici, perché comunque i Scipioni erano molto, certo, no? Come avevamo visto l'altra volta, discendono da una famiglia molto aristocratica. Quindi una parte degli aristocratici che farà di tutto in Senato per dargli battaglia. Dall'altro anche quella che era la spina dorsale in realtà della civiltà romana dell'epoca, e che verrà poi rimpiazzata invece, come abbiamo visto prima, dal sistema delle ville, ovvero tutti quei nobili minori o comunque dei proprietari terrieri che magari venivano anche da fuori e che verranno impersonificati da un'altra figura che meriterebbe un posto tra i cavalieri dell'antica Repubblica, però purtroppo abbiamo dovuto fare delle scelte,
sì.
Ovvero Marco Porcio Catone, che conosceremo noi tutti come Catone il Censore.
Però magari non è detto che fuori dalle vacanze romane lo riprenderemo.
Sì, sì, assolutamente,
sì.
Non smetteremo di parlare di Roma finita l'estate.
Decisamente quindi, no, decisamente.
Scordatevelo. Comunque lui che insomma è nato, come detto, a Tuscolo, fuori Roma, possiede dei terreni, è quindi considerato un a tutti gli effetti un proprietario terriero, grazie a un altro più ricco di lui, già nobile, tal Flacco, riesce ad entrare nella vita politica di Roma e si afferma come una persona di sani principi, sarà poi nel tempo un fastidiosissimo difensore dei valori tradizionali, non perché non sia d'accordo, ma proprio perché era considerato anche dai suoi
un grillo parlante, diciamo.
Un grillo parlante, una persona che si è schierata con la difesa assoluta dei costumi tradizionali, anche se il mondo andava da un'altra parte, mentre alcune personalità sono ancora moderne, lo stesso Scipione, e comunque poi verranno in un certo senso affascinati poi dal mondo greco che andranno a conoscere a breve,
certo.
Lui invece rimarrà un intergerrimo difensore di se stava meglio quando se stava peggio e nel senso che proprio dice che si schiera contro i costumi evoluti dei greci, proprio parla proprio di qualcosa che loro saranno anche meglio, ma in realtà no, siamo
ma questo
noi.
È tipico di tutte le epoche, l'abbiamo già visto.
Beh
no?
Sì, ma lui è proprio uno che era proprio impegnato in questo. Quindi alla fine che succede? Che nasce una vera e propria disputa politica a tutte le latitudini, proprio nell'ottica di questo contrasto che il partito avverso vuole su Publio e i suoi, e quindi di conseguenza limitare questo potere. La condotta politica e militare di quegli anni diventa un teatro di scontro politico massiccio. E infatti, tanto per dirne una, certo, nella guerra successiva, ovvero in Macedonia, dove c'era questo re che aveva fatto questo piccolo errore di schierarsi dalla parte sbagliata e quindi andava castigato, Publio, cioè il grande trionfatore, l'africano e tutto, verrà tolto, messo da parte.
Eh sì, dietro le quinte, diciamo.
Dietro le quinte, assolutamente, a guardare gli altri che giocano.
Eh sì, insomma, c'è questa guerra importante perché alla fine Roma non si sta mai stare ferma, in un certo senso, quindi c'è subito l'occasione di rivenire alle mani. E qual è l'occasione? L'occasione si presenta in Macedonia, perché c'è un certo Filippo V, re di Macedonia, che in realtà i romani avevano già incontrato, perché durante, insomma, la seconda guerra punica aveva un po' cercato di mettere i bastoni tra le ruote ai romani. Tant'è che, infatti, per evitare che si coalizzasse con Annibale, i romani stessi avevano giocato un po' d'anticipo, cercando di creare una coalizione di stati greci contro di lui, appunto per contrastarne lo strapotere e in qualche modo distrarlo e dissuaderlo dall'intervenire in Italia, ovviamente. Questo stratagemma riesce ai romani, tant'è che poi si concretizza una pace che si chiama la pace della Fenice, una località dell'Epiro, quindi niente uccelli mitologici, no? Che insomma consentì ai romani di proseguire la seconda guerra punica abbastanza indisturbati. Diciamo, nella creazione di questi alleati appunto in Grecia, una, diciamo, degli attori principali a cui si rifanno i romani è proprio la Lega Etolica, in pratica una lega composta di alcune città della Grecia che appunto si allearono con Roma e riuscirono in pratica a concretizzare questo stratagemma. Che succede? Succede che dopo la fine della seconda guerra punica Filippo V decide comunque di espandersi in Grecia. E quindi quello che succede è che attacca alcune città della Lega Etolica, che ovviamente, essendo stati alleati di Roma precedentemente, a chi si rivolgono? Si rivolgono ai romani. Ovviamente, come al solito, abbiamo imparato ormai qui al bar a vedere, quando c'è una situazione di questo tipo, il Senato, comunque a Roma, si discute. Insomma,
diventano vagamente famelici.
Che facciamo? Che non facciamo? Interveniamo? Ma insomma, sono passati pochi anni da una guerra comunque enorme, è molto dispendiosa, perché insomma Cartagine non era certo l'ultimo degli avversari, e quindi c'è un po' un dibattito. Alla fine prevale, come al solito mi viene da dire, perché poi è difficile, la fazione interventista, e per lo più c'è il console, che insomma già da si cominciavano a vedere i consoli un po' famelici di guerre, Publio Sulpicio Galba, che insomma riuscì a convincere i comizi centuriati a farla pagare a Filippo, dicendo: no, lui ci ha messo in difficoltà quando si era trattato di combattere i cartaginesi, adesso gliela facciamo pagare. E quindi si entra in guerra. Roma vince questa guerra, che ora non tratteremo nel dettaglio, però insomma vince questa guerra, ci preme sottolineare, anche a causa di una grande astuzia diplomatica, diciamo. Perché un episodio che insomma vale la pena sottolineare, molto importante, lo vede protagonista un giovane Tito Quinzio Flaminio. Se vi dice qualcosa, Tito Quinzio Flaminino, insomma, era parente di un certo Lucio Quinzio Cincinnato, che insomma dovreste,
primo cavaliere,
dovreste conoscere. Se non lo conoscete, andate subito a recuperare la puntata sul nostro primo cavaliere. Comunque, console, che diciamo chiese nelle trattative di pace con Filippo V la liberazione della Tessaglia, che era una regione che era da molti anni sotto il controllo della Macedonia, cosa che comunque contribuì, oggi diremo, a crearsi un'immagine positiva, no? Certo. Nei confronti dei greci da parte dei romani. Questo perché i greci fecero subito leva su due concetti che nella Grecia di quel periodo, insomma la Grecia antica in generale, erano molto importanti: quello della libertà e dell'autonomia, cosa che ovviamente rivelava anche una conoscenza abbastanza profonda di questi concetti da parte dei romani. E quindi insomma si costruiscono i romani un'immagine di liberatori della Grecia, cosa che ovviamente gli vale il supporto di tantissimi altri stati greci e che alla fine volge la guerra in loro favore. Tanto che addirittura si crea un episodio abbastanza, diciamo, clamoroso, mi viene da dire, anche perché è molto bello, che ai giochi istmici del 196 Roma, nella persona di Flaminino, proclama l'autonomia e la libertà per tutti coloro che erano stati assoggettati a Filippo V. Segno che insomma Roma non era solo capace a fare la guerra, ma anche a fare la pace, cioè nel senso,
sì, sì, certo,
comunque anche a muoversi molto bene dal punto di vista diplomatico. Quindi lì promette in un certo senso di insomma lasciare.
Fun fact, i giochi istmici si tengono a Corinto, la cosa ritornerà poi.
Sì, ritornerà, la rivedremo. E, insomma, alla fine sembra tutto ok, no? Tutti i greci contenti, i romani se ne andranno, perfetto. In realtà no, c'è sempre qualcuno che non è contento. E in questo caso quelli non contenti sono gli Etoli, cioè in pratica un popolo greco che non gli sta mica tanto bene che il regno di Macedonia continua a sopravvivere. E Flaminino però gli dice no, il regno rimane. E perché gli dice questo? Non perché insomma Flaminino ce l'avesse particolarmente, ma in realtà proprio perché Roma in generale ai tempi aveva dovuto subire da questa popolazione una pace separata che loro avevano fatto con lo stesso Filippo quando Roma aveva bisogno. Quindi in un certo senso Roma si è ricordata di questo e quindi ha detto no, noi non vi concediamo nulla.
Un popolo poco rancoroso comunque i romani.
Beh sai, alla fine fa parte della diplomazia. Però, insomma, del periodo, no?
Sì, più o meno. Succede questo che...
Vabbè, cosa che finisco solo col dire che sì, comunque certo, porterà poi problemi successivamente.
Perché... E infatti, perché succede esattamente questo. I romani, nonostante tutto questo discorso della liberazione e tutto quanto, si erano attardati in Grecia per via di un conflitto contro Nabide di Sparta, che aveva minacciato gli Achei, che erano un popolo alleato di Roma, di quelli che avevano fatto la scelta giusta, no? Potremmo dire... quando c'era stato il bisogno, e che effettivamente poi era stato sconfitto. Però per questo ritardo, ma soprattutto ovviamente per quello che hai detto tu prima, gli Etoli, o Etoli, non sappiamo bene la...
Io non ho fatto greco...
No, neanche io assolutamente, quindi ci perdonerete, però insomma, loro, appunto, chiesero aiuto a un'altra forza rilevante della zona, ovvero la Siria, dove c'era questo re Antioco III, che era proprio
l'abbiamo già
l'ospitante
sentito.
Di Annibale, che peraltro già precedentemente era stato in combutta un po', no? Con Annibale per cercare di farla pagare ai romani. Succede che poi questo Antioco, che evidentemente si credeva sufficientemente forte, fa questa propostina ai romani. Fa: voi ve ne tornate dall'altro lato, venite dall'Italia, tutti i vostri territori di lì, la Grecia è roba mia, me la tengo io, sono io il capo.
Mi verrebbe da citare il terribile romanzo criminale.
Sì, esatto,
a
esatto.
Me questo mi pare un po' e sovrassediamo
perché,
però.
Perché siamo dei signori, però sì, un po' il terribile romanzo criminale ci sta.
Non era proprio un accordo vantaggioso, dai, parafrasiamo il terribile.
Esatto. E quindi succede che i romani dicono vabbè, adesso il senato, i padri coscritti che fanno? Non la fanno pagare uno che li tratta così. E infatti partono forti di 35.000 uomini, ma stavolta che succede? Si arriva a dover decidere chi comanda.
Certo.
Publio e il suo partito non è che...
L'hai tenuto in panchina una volta.
Esatto, non è che... insomma, si svegliano, no? Però succede che lui non può direttamente. Quindi che fa? Nel 190 a.C. fa eleggere due dei suoi consoli. Lucio, suo fratello, e il suo Lelio, no? Uh-huh. Il suo braccio destro storico, che ci viene da dire per tutte le volte che l'abbiamo incontrato precedentemente. Vengono eletti loro, c'è il dubbio su chi inviare con loro, e lui dice, beh, vero, mio fratello non sarà magari espertissimo, però io vado lì come suo legato, quindi come suo vice, lui che era stato, no, nelle massime cariche statali, vado lì come suo vice e sopravvederò io. E loro dicono va bene, perché altrimenti si sarebbero schierati, proprio sarebbe stato evidente, no?
Certo,
lo schieramento. E quindi succede questo, succede che quando si parte per la guerra, il capo, prima che arrivino i consoli, è un altro della cricca di Scipione. Per evitare problemi, Catone con il suo, no, nobile Flacco fanno anche loro i due legati. Anche loro che erano stati consoli.
Certo.
Per vedere che non facessero come volessero. Arrivano in Grecia e Antioco, considerando i romani evidentemente non bravi, perché si presenta con solo 10.000 uomini in Grecia. Quindi che succede? Si attesta alle Termopili, perché i romani erano arrivati in Tessaglia abbastanza velocemente, l'unico modo per passare era quello.
E forse, secondo me... Cioè, era anche andato lì, no? Contando su magari dei greci. Beh, che certo, insomma potevano,
esatto,
in qualche modo ribellarsi.
Dire, no, i greci si ribelleranno sicuramente. Nessuno, a parte gli Etoli ovviamente. Nemmeno Filippo V.
Esatto.
Quindi che succede? Che arrivano alle Termopili, c'è solo un modo per eventualmente fare, no? I romani fanno i persiani.
Beh, le Termopili dovreste conoscerle, insomma, esatto, come sono fatte. Se non lo sapete, andate a recuperare il nostro episodio sulla battaglia delle Termopili, quella un po' più famosa forse, eh?
Sì, esatto, esatto. Succede che comunque allo stesso modo, no? I romani devono prendere i passi montani, che sono difesi dagli Aedoli, che è gente di montagna, quindi sa combattere bene lì.
Certo.
Il comandante affida a Catone, a Flacco, degli uomini per andare a stanare gli Aedoli, e Catone lo fa.
Beh.
Assalta gli Aedoli prendendoli alle spalle, i romani hanno campo libero, Antioco è costretto a fuggire. Succede che i romani dicono, beh, siamo qui.
Come era successo già molte altre volte.
Siamo qui, lui è scappato, che ce fai? Ne andiamo in Anatolia.
Che dai, fai, non lo insegui in Anatolia?
Lo andiamo a pestare a casa sua, no? E quindi, insomma, c'è questa questa battaglia, insomma, fino alla battaglia di Cinocefale, che è quella, diciamo, definitiva. Cioè, prima Cinocefale e poi c'è Magnesia. Magnesia è la battaglia finale, in cui sostanzialmente il grande esercito di Antioco, composto da 100.000 uomini, viene completamente distrutto da quello gestito dagli Scipioni, fondamentalmente.
Quindi una battaglia assolutamente decisiva, per la quale gli Scipioni avranno,
certo,
il dovuto, no?
Assolutamente sì, ovviamente. Succede questo, che la battaglia viene vinta, l'esercito completamente distrutto, disintegrato, e lì la Roma fa una nuova provincia. Così, ecco, abbiamo preso la provincia d'Anatolia, tutto bello, tutto bellissimo. Peraltro Catone non era felice neanche di quelle in Grecia, di province, figuriamoci di nuova in Turchia. Però va bene, adesso queste sono altre cose.
Posso aprire una parentesi?
Certo, assolutamente.
Già che ci siamo, una cosa divertente, anche perché va un po' a fare il paio.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Con la crescente bellicosità di consoli e figure politiche in generale romane di questo periodo, mentre accade tutto questo, succede che un certo console, appena insediato, diciamo, mentre c'è tutta questa guerra, con queste operazioni di guerra importanti, un certo Cneo Manlio Vulsone ha il merito di, diciamo, mettersi a capo di un'operazione contro i Galati. I Galati erano un popolo, diciamo, celtico dell'Anatolia centrale. Perché? Erano forse alleati strategici, magari, no, del re di Siria, oppure erano in qualche modo scoperti in combutta? No, in realtà no, erano solo, avevano solo, diciamo, la colpa di trovarsi lì, e il povero, diciamo, Cneo Manlio Vulsone voleva avere un po' di gloria, e quindi ha detto, con chi me la posso prendere?
Con loro.
Me la prendo coi Galati, e quindi solo per gloria e bottino va lì e si crea questo nuovo piccolo scontro in Anatolia, giusto perché, insomma, la bellicosità dei romani,
sì,
non la scopriamo certo adesso.
Comunque il povero Cneo Manlio dice, che menate solo voi,
fate divertire anche me.
Allora succede che c'è questa, finisce la guerra, tutto bene, tutto. Lucio Scipione diventa l'asiatico perché ha vinto in Asia, a testimoniare il fatto che, no, la cosa viene riprodotta. Succede che Catone non va bene tutto questo. Innanzitutto comincia a dire in giro, quando ritorna, che Magnesia non conta nulla, perché la vera battaglia l'ha vinta lui alle Termopili, perché se non passavano le Termopili qui non si vinceva niente.
Un po' forzato,
Catone. Poi comincia a fare la guerra a tutti gli usi e costumi presi dai greci, e non risparmia non solo gli Scipioni ma anche lo stesso Flaminino, perché dice, ah, tu sei troppo filo greco, non ci piaci, insomma, così. E in più però fa proprio una vera e propria guerra contro gli Scipioni, che porta a tutta una serie di accuse, mm-hmm, che vengono chiamate il processo agli Scipioni.
Ah, sì.
La prima se la prende col fratello con Lucio Scipione, detto l'asiatico, che nel 184 a.C. viene chiamato a rendicontare l'uso di 500 talenti, che erano l'anticipo che lui, per accettare l'armistizio richiesto da Antioco, ottiene sui 15.000 talenti di spesa di guerra. No?
Sembra abbastanza ridicolo, insomma.
Però comunque così. E succede che Lucio è costretto, no, a portare questi resoconti ai due tribuni che l'hanno denunciato. Arriva Publio, che non l'ha presa benissimo, perché nessun generale è mai stato chiamato a rispondere dei soldi che ha speso, e strappa i rendiconti in faccia ai due tribuni del plebe, dicendogli: adesso ricomponeteli e vedete quello che c'è.
Beh, insomma, un bel gesto.
No, Lucio sembra che
in qualche modo ne esce, diciamo.
Beh sì, nel senso che sta per essere condannato sostanzialmente, ma alla fine viene salvato da un tribuno della plebe, Tiberio Sempronio Gracco, il cui nome, se vi dice qualcosa, no, ma se vi dice qualcosa avete ragione, e tra l'altro è il futuro genero di Publio Cornelio e padre di Tiberio e Caio Gracco, che torneranno perché saranno altri due.
Appuntateveli, segnateveli e rimanete,
saranno due dei nostri cavalieri.
Rimanete sintonizzati al bar, esatto. Ne parleremo.
Successivamente ci sono un'altra serie di richieste. Alla fine di tutto viene accusato il vero, direttamente Publio.
Vabbè, ma non c'è.
Non c'è verso. Catone è proprio così, non ce la fa. E viene praticamente accusato da un altro, insomma, secondo, sottoposto di Catone, di aver fatto delle trattative con Antioco più soffici, di aver dato delle imposizioni di guerra più soffici, perché era stato pagato all'atere da Antioco, sì, di corruzione, una cosa che in Italia non si fa mai, no? Le accuse di corruzione. Scipione rifiuta,
viene da dire, anche l'uso della giustizia un po' così, insomma, sì. Però
Scipione non poteva difendersi, un po' perché come ci si difende da accuse di aver tramato in privato, non è che fai dei contratti o non fai dei contratti, un po' perché magari era anche
indebolito, si era un po' stufato, no? Dai, che cavolo, dopo indebolito, tutto quello che ho fatto, esatto, adesso continuate a perseguitarmi, insomma.
E quindi sostanzialmente sceglie una sorta di esilio volontario all'interno, sì, tant'è che, a testimoniare pure il fatto che era magari stanco della vita che aveva fatto, muore pochi mesi dopo a soli 53 anni, e ci riportano, no, mentre lui andava via, questa massima che lui potrebbe aver detto: ingrata patria, non avrai le mie ossa. Tant'è che la tomba degli Scipioni è all'interno, in un posto in cui erano state dedotte delle colonie per i suoi legionari, per i suoi veterani.
Vabbè, almeno circondato,
era,
diciamo,
andato in casa dagli amici,
da persone, esatto, che gli volevano bene.
Esatto.
Beh, certo, che fine ingrata per il povero Publio, eh? Insomma, l'abbiamo incontrato come un grande eroe.
Nemo profeta in patria.
No, ma un po' mi dispiace, insomma. Poi io mi affeziono ai nostri cavalieri.
Beh, ma sì, assolutamente. Ma poi è una figura incredibile. Purtroppo anche Catone voleva la sua parte.
Sì. Vabbè, ma dobbiamo andare avanti, anche perché dobbiamo ancora andare a incontrare il nostro nuovo cavaliere, insomma,
esatto,
che magari non sarà famoso come l'africano, però insomma merita sicuramente un posto nei libri di storia, vedremo perché. Allora, dopo facciamo un po' un piccolo salto in avanti nel tempo. Nel frattempo ci sono state altre due guerre macedoniche,
così,
e una in Grecia, in cui in pratica la Macedonia diventa provincia romana, quindi si arricchisce, diciamo, il numero di province romane, e in Grecia vengono sciolte tutte le leghe, addirittura Corinto viene saccheggiata e distrutta nel 146 avanti Cristo.
Perché giustamente 50 anni prima Flaminino gli aveva detto che erano liberi a Corinto, certo, e quindi
magari poi torneremo indietro anche in questo periodo fra qualche puntata e vedremo un po' di approfondire cosa è successo, perché questo cambiamento così repentino. Comunque il 146 a.C. è anche l'ultimo anno di una città che abbiamo imparato a conoscere nello scorso episodio molto bene, cioè Cartagine, la cui fine arriva con la terza guerra punica. Nonostante quello che possiamo magari pensare, in realtà Cartagine insomma si era comportata abbastanza bene in questi anni, perché innanzitutto si era ripresa dalla guerra a livello economico anche molto velocemente, tanto che addirittura disse a Roma: guarda, io sono in grado di pagare l'indennità di guerra anche in anticipo, insomma, abbastanza velocemente. Quindi, diciamo, questo è anche sintomo del fatto che, insomma, economicamente le cose andavano bene. Ma non solo, aveva collaborato anche ai rifornimenti degli eserciti romani, perché comunque tutta la zona, diciamo, no, del Nord Africa, comunque era un, diciamo, un buon, un buon, diciamo, silos, mi viene da dire,
sì, un,
no?
Buon granaio,
di,
un
di
buon
grano,
granaio,
esatto, per tutta la prima metà del secondo secolo avanti Cristo. Addirittura i politici cartaginesi si dimostrarono fedeli a Roma, perché quell'Annibale che, insomma, abbiamo già visto, no? Stava macchinando con Antioco III, furono gli stessi cartaginesi a denunciarlo a Roma e a dire: guardate che qui c'è Annibale che sta facendo qualcosa, noi non c'entriamo niente. E quindi, insomma, tant'è che quando stanno per arrivare da Roma per fargli il processo, lui prende e se ne scappa, come abbiamo visto, in Siria. Quindi, insomma, i cartaginesi prendono addirittura le distanze
dal loro, più saperne niente,
dal loro condottiero, no? Insomma, uno dei più grandi. E che succede però? Succede che l'avidità di un altro protagonista della scorsa puntata, cioè il re Numida Massinissa, in un certo senso spariglia tutte le carte. Perché che succede? Succede che ovviamente i Numidi erano stati determinanti per la vittoria della guerra e in un certo senso la facevano pesare questa cosa, perché piano piano si allargavano sempre di più, anche perché per gli accordi di pace non è che era ben chiaro il limite, diciamo, dei territori che potevano loro reclamare da Cartagine, e quindi ogni giorno spostavano il recinto un po' più in là, no? Entrando sempre di più nei terreni di Cartagine.
Che comunque un po' alla romana, no?
Insomma, che... a un certo punto succede che nel 151 c'è la goccia che fa traboccare il vaso, perché vanno a prendersi uno dei territori più ricchi di Cartagine, che a quel punto deve reagire. Tant'è che vince la fazione un po' interventista, capitanata, diciamo, da Asdrubale, che fu inviato in guerra contro Massinissa. E succede che è una decisione terribile, perché l'esercito cartaginese viene completamente distrutto, praticamente viene annichilito, e questo atto è proprio la giustificazione perfetta per tutta quella fazione, tra cui il Catone, diciamo, che abbiamo visto martellare più e più volte anche sotto questo fronte, che voleva la distruzione completa di Cartagine.
Fun fact: Catone in uno dei suoi viaggi era stato a Cartagine, aveva visto che la città era ricchissima e a un certo punto aveva iniziato a concludere qualunque discorso tenuto in Senato, anche che non c'entrasse minimamente con la cosa, con: io inoltre ritengo che Cartagine debba essere distrutta.
Così, se volete saperlo, io la metto lì.
Anche perché si dice, comunque è sempre un po', no, aleatorio, che effettivamente loro covassero comunque a Cartagine un desiderio, no, di rivalsa, e che costruissero, nonostante l'avessero comunque completamente gli avessero tolto tutte le armi, tutte le cose, più volte peraltro nel tempo, loro stavano lì e costruivano,
non si sa, non si sa se quanto per paranoia di Roma e quanto poi effettivamente fosse vero, però insomma, tant'è che la scusa perfetta arriva, e quindi a un certo punto mi viene da dire se la cercano, purtroppo,
sì,
anche
assolutamente,
se
assolutamente.
Poverini, visto quello che stava facendo Massinissa, non, veramente non vedo come potevano uscirne. Se avete idee, commentateci, perché insomma,
sì, esatto,
a me non vengono.
Esatto. Comunque,
comunque i cartaginesi alla fine, insomma, sapevano che la guerra comunque era persa, no?
Era persa perché comunque, insomma, Roma era potente e vittoriosa ovunque, e loro infatti ci provano, cioè mettono a morte Asdrubale e altri interventisti, ma Roma fu irremovibile. Chiede ai cartaginesi di abbandonare la città perché volevano distruggerla e ricostruirla un po' più,
dice, guarda, spostatevi,
nell'entroterra,
spostatevi di qualche miglio più di là.
L'orgoglio dei cartaginesi in un certo senso vince.
Vabbè, è anche comprensibile,
esatto,
insomma,
e quindi sì. Che fanno? Non solo rifiutano, uccidono tutti gli italici presenti, così. E quindi iniziò una resistenza comandata da questo stesso Asdrubale, che nel frattempo si era salvato dalla condanna.
No, vabbè, ci servi.
No, ci serve, lo lasciamo. Inizia quella che è chiamata appunto Terza Guerra Punica, che va dal 149 a.C. al 146. Per prima cosa, il primo anno fu un po', diciamo, disastroso, nel senso che i consoli romani non sono capaci, evidentemente. Tra loro, però, nell'esercito, come semplice, diciamo, ufficiale, c'è il nostro cavaliere
di oggi,
che si chiama Publio Cornelio Scipione Emiliano, che quando l'ho studiato che ero piccolo pensavo fosse nato in Emilia.
Emiliano
ha fatto qualcosa in Emilia, per
le piadine,
cui...
no,
no, penso di no, le tigelle al massimo, che
vabbè,
sono emiliane,
giusto.
Però no, non è per quello, ma perché lui effettivamente è adottato dagli Scipioni, è membro della famiglia degli Scipioni, perché i romani, adottato, una volta adottato,
beh, certo,
eri chi eri, ma in realtà proveniva da un'altra famiglia. era stato educato da Polibio, tanto per dire, no? Infatti, insomma, la citazione iniziale è proprio di Polibio. È stato educato da Polibio e il pedigree parla per lui. È nipote di quel Lucio Emilio Paolo, morto a Cannae in maniera eroica per non scappare di fronte alla più grande sconfitta.
Beh, insomma.
Adottato dal figlio dell'africano, anche lui Publio Cornelio Scipione.
Ce l'avevano proprio con questo nome, giustamente.
Si rifaceva. E quindi il peregrino è di tutto rispetto. Mi pare che, no?
Sì.
Combatté in Macedonia con il padre vero e proprio ed è, tra le altre cose, il protagonista del De Repubblica di Cicerone, che lo vedeva come la perfetta sintesi tra il Mos Maiorum e la nuova tendenza ellenistica, no? Che era quella che combatteva il nostro buon
Catone.
Quella
che detestava Catone,
esatto,
diciamo.
E peraltro Cicerone gli attribuisce addirittura come maestro direttamente Catone, ma al contempo riconosceva questi nuovi atteggiamenti filoellenici.
Sì, attribuendoli probabilmente a Polibio, perché insomma era l'altro. Esatto, diciamo, dal punto di vista di Catone forse sarebbero l'angioletto e il diavoletto.
Esatto, ma anche a suo padre Lucio Emilio Paolo, che era nelle guerre successive macedoniche che noi abbiamo bellamente saltato, comunque è il vincitore della battaglia definitiva, che è quella di Pidna.
Certo.
Quindi fa questo, nel De Repubblica c'è questo Somnium Scipionis, lui è il protagonista di questo De Repubblica, ma a questo punto fa questo sogno in cui, mentre era ospitato da Massinissa, che era l'alleato principale di suo nonno, fa questo sogno in cui gli compare il nonno adottivo e gli mostra, predicendole, le sue glorie future, ma anche la sua morte prematura.
Simba!
Più o meno, una scena qua da Re Leone. Però poi successivamente gli mostra tutte le sfere celesti e spiegando che il premio riservato dagli dèi alle anime dei valorosi e quelli virtuosi è l'immortalità dell'anima e una dimora nella Via Lattea.
Beh,
così a Cicerone piaceva, no? Raccontare cose.
Sì, certo.
Comunque,
se avete voglia di leggervi Cicerone, personalmente io non ce ne ho molta, ma perché non lo apprezzo tantissimo. Lo so,
però,
è una mia colpa.
Povero Cicerone, no, non è vero, hai ragione.
Non ci posso fare niente,
comunque,
è la mia colpa.
Che succede? Che a un certo punto diventa lui console e si pone lui alla guida di questa guerra. Conquista dapprima tutte le città più vicine a Cartagine alleate e poi cinge questo assedio. Un assedio che inaspettatamente dura più del previsto. Fu molto difficile, tra l'altro anche truculento, nel senso che Asdrubale, per mettere paura, mette i morti italici trucidati fuori dalle mura.
Beh,
cioè questa situazione un po' carina. Alla fine riesce a dare questa svolta all'assedio e vince Cartagine.
Sì.
Vince Cartagine e che succede? Adesso ci rimettiamo qui, no? Governo e governo, trattiamo una pace. No, basta, è finita tutta. Quindi la città viene saccheggiata, rasa al suolo e sul suo territorio non deve essere più costruito nulla. E infatti si sparge il sale, che era il segno con cui i romani dicevano che in questo punto esatto del mondo non deve crescere niente. Il territorio di Cartagine, quindi sottratto a Massinissa, che se ne sarebbe potuto approfittare, diventa a tutti gli effetti una provincia romana.
Abbiamo visto, si pianta la bandierina, diciamo, e si fa una nuova provincia. Beh, insomma, alla fine, diciamo, ha prevalso quella paura un po' recondita, no? Secondo me, dei romani. Ed è molto bello vedere quello che abbiamo letto all'inizio, per esempio, di Polibio, no? Che si, diciamo, attribuisce a Scipione questa sorta di visione del futuro in cui lui si preoccupa di qualcuno, che qualcuno, insomma, in futuro potrebbe fare la stessa cosa con Roma. Secondo me riflette anche bene, insomma, un po' il sentimento, no? di quel periodo, in cui magari si voleva fare questa cosa, però si era anche altrettanto consapevoli del gesto, insomma, della gravità di quello che si stava andando a fare.
Il gesto era importante. Tra le altre cose, il nostro Emiliano tornerà più avanti, perché sarà comunque un capo. Noi lo abbiamo limitato alla sua funzione di distruttore di Cartagine, ma nella realtà dei fatti lui combatterà anche nelle guerre in Spagna che saranno successive, ma le vedremo la prossima volta, quando ci saranno altri nostri due amici.
Beh, sì.
Altri
potremmo, due potremmo però chiamarlo in un certo senso Scipione Lemeiano il distruttore, perché comunque città.
Non so, viene chiamato anche africano minore.
Ah, vabbè, sì.
Perché comunque la sua vittoriella in Africa l'aveva fatta.
Beh, sì, dai. Comunque si difende abbastanza bene.
Beh,
diciamo,
sì,
si difende bene, un bel protagonista. Va bene, allora direi che per oggi è tutto, ovviamente continueremo il nostro viaggio per tutto giugno, quindi con ormai penso che manchi una puntata alla fine dell'Antica Repubblica, ma non finisce certo qui, perché poi insomma a luglio vedremo che arrivano sulla scena dei Tipetti niente male.
Beh sì, delle personcine a moda.
Sì, insomma l'ascesa dei Giuli la vivremo giorno dopo giorno. Bene, insomma, quindi per il secondo mese, diciamo, del nostro piccolo progettino delle vacanze romane, che ci accompagnerà con la storia di Roma antica per tutta l'estate. Ma insomma, se volete tra un episodio e l'altro approfondire, perché comunque è sempre bello andarsi a vedere anche i piccoli eventi che magari noi tralasciamo, o comunque andarsi a vedere degli aspetti collaterali, vi consigliamo come al solito qualche cosa da leggere di interessante. Allora, stavolta come fonti Polibio, mi dispiace, ma stavolta è il turno di Livio. Insomma, in particolare insomma, il terzo volume, che quindi credo che siano i libri dal 31esimo in avanti, belli, molto molto interessanti, molto pieni, leggeteli. Livio è sempre un piacere da leggere, insomma, non quanto Polibio, che io preferisco, però insomma Livio.
Beh, diciamo che Livio è più un celebratore, mentre Polibio,
sì, ma poi la narrazione proprio di Polibio
è un po' più, sì.
È bella, mi piace sempre.
Mi stai facendo il filo greco, però.
Vabbè, dai, sono un po' io.
Catone mi guarderebbe male.
Catone non ci sente.
Questo è quello che pensi tu. Io un po' la censura di Catone ancora la sento addosso, devo dire.
Va bene.
Poi, io come sempre sono lo sponsor più importante della Newton Compton Editori.
Che non ci paga, però.
No, non ci paga assolutamente. Io lo sponsorizzo perché sono libri che mi piacciono. C'è sempre questo Gli uomini che fecero grande Roma antica di Giuseppe Antonelli, che comunque dà un racconto insomma abbastanza solido dei vari personaggi. Però oggi mi permetto, come nota personale, di tirar fuori una roba da intrattenimento più diciamo
leggero, dai.
Leggero, sì, esatto, con un film degli anni 70, non ricordo di preciso l'anno, mi pare il 71, di Luigi Magni, che abbiamo già trovato varie volte, in
Beh,
effetti,
sì,
con i suoi spettacoli o comunque i suoi film nelle varie puntate, non soltanto di queste vacanze romane, ma anche precedentemente. Si chiama Scipione, anche detto l'africano. Un film in cui sostanzialmente si parla del processo agli Scipioni, in maniera ovviamente sicuramente meno drastica, più leggera rispetto a quello che sarà stato veramente, però devo dire che si riporta tutto, c'è la scena dello strappo, le cose, c'è tutto. Attori, vado a dire, Scipione l'africano, Marcello Mastroianni, Catone il censore, Vittorio Gassman.
Beh, insomma, ora,
no?
Direi che va visto.
Una triade, no? Interessante. Se volete, c'è anche il fun fact, il fratello di Publio, ovvero Lucio, è fatto dal fratello di Mastroianni, che peraltro credo abbia fatto solo quel film, qualcosa del genere.
Bellissimo.
Cioè, meglio di così io non so come farvelo vedere.
Beh, direi che insomma avere tutti i riferimenti per andarvi sia a divertire che a vedere qualcosina in più di interessante. Bene, allora per la puntata di oggi è tutto. Io vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali, pagina Instagram, pagina Facebook, canale YouTube, il canale Telegram, cercate Bar Storia e ci trovate. Lì di solito mettiamo qualche link interessante a libri, video e cose carine, quindi c'è sempre qualche chicca in più da trovare. Lasciateci una recensione su Apple Podcast se ci sentite da lì. Se insomma vi va anche un commento, fateci sapere un po' cosa di questo periodo voi trovate straordinario, e se vedete lo spettacolo, insomma, fateci il film, insomma, fateci,
vedetelo per favore,
fateci sapere se vi è piaciuto. Bene, io vi saluto ancora una volta, vi do appuntamento alla prossima puntata, e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.